Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Buonasera a tutti, ancora una volta dai microfoni di Radio Luis, Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, anche stasera con un ospite d'eccezione. Pasquale Ferrara, grazie per essere con noi.
Grazie dell'invito, graditissimo.
Beh, Pasquale, lo scopriremo insieme, le tante attività svolte, quelle che fa adesso, soprattutto anche i tanti libri scritti e quelli che sono anche appena usciti.
Sì, sono usciti due libri, una sorta di introduzione agli cambiamenti avvenuti nelle relazioni internazionali dalla fine della Guerra Fredda ad oggi, e l'altro un tema che credo di interesse nel momento internazionale attuale, che riguarda le religioni nelle relazioni internazionali.
Beh, direi entrambi di estremo interesse, entrambi che beneficeranno delle tue notevoli esperienze in campo diplomatico e non.
Non so se sono notevoli le esperienze, ma sicuramente sono basate anche sulla vita vissuta, e quindi il tentativo è quello di fare un po' di diplomazia riflessiva, cioè cercare di capire attraverso un percorso anche professionale quali sono le conclusioni o alcuni spunti teorici che possono essere di aiuto per la comprensione del momento attuale.
Beh, perché per fare bene il mestiere diplomatico bisogna sì essere uomo d'azione, ma ogni tanto forse anche riflettere.
Bisogna soprattutto riflettere. Diciamo che nella vulgata si pensa che a livello accademico, a livello di think tank, si approfondiscano i temi, si concepiscano strategie, poi in realtà i diplomatici sono semplicemente quelli che eseguono delle politiche. Non è così, non è mai stato così. Il mestiere diplomatico ovviamente è un mestiere interattivo, bidirezionale anche rispetto alla capitale, ma poi soprattutto anche gli ambienti accademici hanno capito che è proprio probabilmente dall'esperienza sul campo che bisogna partire per costruire delle teorie che funzionino.
Beh, diciamo che però tu hai un ruolo speciale, un po' per poter unire, per fare da gateway, da passaggio fra questi due mondi. Tu sei un diplomatico di carriera, questo poi diremo anche dove sei stato, cosa hai fatto, però hai sempre svolto e continui a svolgere, attualmente anche qui alla Luis, un ruolo nell'Accademia come docente.
Sì, diciamo che è un po' il risultato di questo tentativo di spiegare a me stesso il senso più profondo di quello che ho fatto, e soprattutto anche un modo per tenere insieme pensiero e azione, no? Si direbbe.
Esatto. E quindi, come direbbe Mazzini.
Esattamente, oggi più che mai credo che questa dimensione sia assolutamente fondamentale, soprattutto perché il mondo sta cambiando velocissimamente davanti ai nostri occhi, e se non abbiamo i parametri, i paradigmi giusti per comprenderlo e anche trasformarlo, credo che non andiamo molto lontano.
Beh, insomma, questa come introduzione penso che sia piuttosto non solo eloquente ma anche invitante per quelli che saranno i contenuti di questa puntata. Io ne approfitto adesso per ricordare, come al solito, a tutti gli ascoltatori che tutte le puntate di Diplomazia e dintorni le potete riascoltare, e potrete riascoltare anche questa naturalmente su un blog che si trova al sito diplomaziadintorni.wordpress.com, e poi potete scriverci a un indirizzo che è molto semplice, diplomaziadintorni@gmail.com. quindi questo per i contatti e per il passato. Invece per il presente vi devo anche dire, e come sempre, qual è il tema della colonna sonora che oggi ci accompagnerà, quindi della musica che ci accompagnerà. Sono sicuro che Pasquale sarà molto contento di questo, perché anche tra le tante cose che a lui piacciono piace anche il jazz. Speriamo di aver scelto i pezzi giusti. La selezione di oggi appartiene a una serie che abbiamo già iniziato, di cui vi avevo già parlato, che è Jazz per studiare. No, visto che siamo in università, avere una colonna sonora, dare dei suggerimenti per chi studia e tenerlo nel sottofondo, non adesso che devono ascoltare anche la trasmissione, ma magari ascoltarla dopo su Spotify al link che noi diamo, magari può essere un modo per studiare meglio.
Certo, ma il jazz è anche una metafora della vita, cioè bisogna costruire su una solida base ma anche imparare a improvvisare.
Perfetto, questo è sicuramente è uno dei primi consigli che oggi dispensiamo indirettamente. Devo dire una cosa qui a onor del vero su quest'idea di jazz per studiare, perché l'altra volta non l'ho detto. In realtà non è un'idea originale mia, ma di mia figlia che studia. E quindi mi ha detto: ma perché tra tante selezioni non ne fai una con della musica da studiare? E mi ha anche dato dei suggerimenti. Quindi, visto che poi mi ascolterà e mi controlla, io cedo i diritti di questa idea.
Credo che d'altra parte mio figlio abbia unificato le due dimensioni dello studio e del jazz, perché studia jazz.
Beh, non è, direi non è male. Prima o poi dovremmo averlo qui, allora, così uniamo altri aspetti. Bene, allora in questo primo brano che noi andremo a ascoltare, siamo pronti per questo primo brano di jazz per studiare. È un brano famosissimo perché è un rifacimento di una canzone di Lucio Battisti, già sentite le note in sottofondo, il rifacimento di un grandissimo trombettista e jazzista italiano che è Enrico Rava, E penso a te, da un disco intitolato What a Day. di Enrico Rava, inconfondibile direi.
Straordinario.
Uno dei nostri padri del jazz, quello che ha portato il jazz italiano negli Stati Uniti e ha riportato qui tantissime esperienze.
Ma certo, è stato tutto straordinario la rilettura dei classici della canzone melodica italiana in chiave jazz.
Non penso che Lucio Battisti e anche Mogol avessero mai pensato, quando, mentre componevano, che si potesse poi, diciamo, declinare la loro creazione in un modo così interessante, non c'è dubbio. Anzi, c'è chi dice che a Lucio Battisti non piaceva il jazz, ma questo non inficia il fatto che la musica è di tutti, quindi poi una volta creata.
Sì, è certamente un patrimonio comune che può essere, diciamo, in questo caso metabolizzato e restituito secondo delle forme diverse, senza tradire l'ispirazione originaria, ovviamente.
Bene, siamo qui con Pasquale Ferrara, nostro grandissimo ospite di questa sera, e dopo l'introduzione che abbiamo visto un po' a tutto tondo di tante questioni, di tante attenzioni, di tanti interessi che lui ha e attività che svolge, io vorrei cominciare a parlare, come abbiamo detto, dei tuoi ultimi libri. In realtà mi piace parlare anche dei precedenti, poi se abbiamo tempo qualcosa accenniamo, però ce n'è in particolare uno appena uscito in italiano, in Italia, che si intitola Religioni e relazioni internazionali, Atlante teopolitico. Quindi già io devo dire che i titoli che tu riesci a trovare sono sempre straordinari, perché evocano, fanno capire il soggetto, però evocano qualcosa che poi ti porta a voler approfondire.
Questo titolo, soprattutto il sottotitolo, è anche un po' polemico. In realtà è un po' una contestazione dell'approccio geopolitico imperante, o soprattutto in particolare una specifica interpretazione della geopolitica, secondo la quale in realtà gli stati e le varie potenze sarebbero condannate a svolgere una determinata politica estera e a giocare un ruolo nella politica mondiale in base alla loro collocazione geografica. Io credo che questo sia uno degli elementi, non è l'elemento determinante. Ogni politica, e soprattutto le politiche estere, sono frutto di una libera scelta, quindi diciamo che nessuno è condannato a giocare un ruolo dalla geografia, quindi diciamo questo gioco sul sottotitolo da geopolitico a teopolitico segnala che oltre al territorio, alla collocazione nello spazio, c'è anche una collocazione nel tempo, che sono appunto le culture e sono le religioni.
Sì, ma cultura e religione quanto sono legate fra loro?
Culture e religioni sono legate, ma assolutamente non coincidono. Uno degli errori che spesso facciamo, e io per primo mi ci metto in questa categoria, è di sovrapporre nel linguaggio corrente civiltà, culture e religioni. Adesso nel caso dell'Europa, per esempio, noi possiamo parlare in senso lato di una civilizzazione europea fondata, per esempio, sulla libertà individuale, sulle garanzie di diritti, su una certa idea di separazione tra scienza, conoscenza, diciamo, scientifica e conoscenza umanistica, per quanto anche questo può essere, diciamo, contestato, però alcuni caratteri fondamentali secondo me possono essere rinvenuti. Ora però all'interno dell'Europa, di questa civilizzazione europea, esistono diverse culture. Esiste una cultura mediterranea, esiste una cultura scandinava, esiste una cultura germanica, esiste una cultura slava, che declinano a loro modo questo contesto, diciamo, di civilizzazione. Le religioni hanno a che fare con questo, in quanto sono espressione di una dimensione di socialità, ma non possono essere ridotte a una cultura o a una sola civilizzazione. Le religioni nel loro fondamento hanno delle ispirazioni universalistiche, e quindi c'è una visione, diciamo, complessiva del genere umano. In alcuni casi il genere umano viene rappresentato proprio con la metafora della famiglia, no? La famiglia umana universale, e in ogni caso in termini anche di armonia tra il genere umano e il cosmo. Quindi direi non possono essere ridotte a delle culture o a delle civiltà. E quindi dobbiamo stare molto attenti quando, per esempio, parliamo di Occidente da una parte e Islam dall'altra, no? Come se tra l'altro l'Islam coincidesse con una precisa area geografica. In realtà intenderemmo dire probabilmente il mondo arabo-islamico, ma dimentichiamo che un grande paese islamico è l'Indonesia, che, certo, con quella regione c'ha poco o nulla a che fare.
Certo. Senti, ma quando si parla di religioni, oggi almeno, forse anche in passato, se andiamo indietro, nell'immaginario collettivo si immagina subito, diciamo, il confronto fra religioni come qualcosa di conflittuale. Non si pensa mai al confronto interreligioso come qualcosa che unisce. Secondo te questa è una visione giustificata, è una visione mistificata?
Direi che questa visione ci proviene in realtà dalle grandi narrazioni storiografiche che noi abbiamo ereditato. La grande narrazione che poi sta all'origine dello Stato moderno è proprio basata sulle guerre di religioni. Come sai benissimo, diciamo, l'origine delle relazioni internazionali viene collocata con la pace di Vestfalia del 1648, che conclude la guerra dei 30 anni. La guerra dei 30 anni è rappresentata come una guerra tra religioni, o meglio, tra diverse denominazioni del cristianesimo in realtà. Ora, questa è una rappresentazione abbastanza riduttiva per varie ragioni. Innanzitutto perché probabilmente proprio quello che si considera il nostro salvatore, no? Lo Stato moderno, in realtà è implicato nella guerra dei 30 anni, perché la guerra dei 30 anni nasce proprio perché sta prendendo forma un altro tipo di governance politico, e quindi non è, diciamo, estraneo a tutto questo, è proprio la lotta per affermare nuove istituzioni. E in tutto questo c'è di tutto: c'è la dimensione politico-istituzionale, c'è la dimensione culturale, la dimensione linguistica, la dimensione religiosa, ma non è che possiamo dire che sono guerre di religioni.
È una semplificazione senz'altro in tutto questo, ma che poi è quella che purtroppo rimane sempre impressa.
Sì, però la controprova è che lo Stato, con l'avvento dello Stato moderno, avremmo dovuto, diciamo, uscire da una situazione di conflittualità e entrare nel mondo irenico della pace universale. Così non è stato. La prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale non hanno niente a che vedere con le religioni, e l'arma nucleare non è stata certamente inventata da una religione, ma da governi.
Bene, riprenderemo questo interessantissimo scambio di idee e anche di letture immediatamente dopo il prossimo pezzo, che sono sicuro ti piacerà almeno quanto quello precedente, perché è legato anch'esso a dei nomi grandissimi come quello di Ennio Morricone, il compositore di Nuovo Cinema Paradiso, grandissimo film, possiamo parlare di tutto altrimenti è finito. E anche in questo caso chi ha riarrangiato questo tema da Nuovo Cinema Paradiso è Fabrizio Bosso, quindi un altro trombettista ma della nuova generazione, certo. Romano anche lui. E il disco è tratto il disco da cui è tratto questo pezzo si intitola You've Changed, un bellissimo disco inciso per Blue Note da Fabrizio Bosso, dove sentirete ci sono anche archi, bellissimi arrangiamenti. Nuovo Cinema Paradiso, Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso, Nuovo Cinema Paradiso. Devo dire che questo pezzo di Morricone è uno dei più riarrangiati anche nel jazz, e ogni volta è una scoperta, perché è veramente stupendo. Questo disco è tratto, questo pezzo è tratto dal disco You've Changed, come sentite, uno di quei dischi dove anche gli archi fanno la loro parte. A me piacciono molto, per questo poi ve li propino anche in trasmissione. Riprendiamo invece la nostra conversazione con Pasquale Ferrara, e dopo aver affrontato non facili questioni relative al ruolo della religione, che sicuramente meriterebbero ulteriore approfondimento, perché poi c'è la questione della globalizzazione che tu approfondisci in maniera molto interessante, il rapporto fra religioni globali e globalizzazione. E forse possiamo riprendere parlando anche del tuo libro, non posso dire successivo, contemporaneo direi, perché sì, per i casi poi succede che uno ha due libri in uscita, no?
Sì, in effetti si potrebbe dire che fanno parte di un'unica riflessione, cioè sulle grandi trasformazioni nel mondo contemporaneo. Diciamo che il libro di cui parlavo prima, che si intitola La politica inframondiale,
Le relazioni internazionali, l'era post-globale.
Esatto.
Questo è il titolo completo, perché inframondiale è un altro di quei termini che caratterizzano un po' i titoli che tu riesci ad avere per i tuoi libri.
Sì, diciamo che non è che avessimo tanto bisogno di un altro neologismo, insomma, quindi io chiedo ammenda per tutto ciò, però non riuscivo a trovare un concetto che potesse esprimere una realtà, cioè che oggi tutta la politica è in qualche modo politica interna mondiale. Diciamo che è una dimensione della globalizzazione che spesso si trascura, che è la dimensione della responsabilità anche di chi gestisce paesi, organizzazioni internazionali. Ogni politica ha delle ripercussioni a livello globale. Tra l'altro l'aveva già intuito il buon Immanuel Kant nel 1795, quando nel suo libro sul progetto di pace perpetua dice: beh, noi viviamo, sembra di sentire, diciamo, un teorico della globalizzazione, noi viviamo in un mondo che è talmente interconnesso che ogni violazione di un diritto qualunque che avviene in qualunque parte del mondo ha ripercussioni su tutte le altre parti. Quindi diciamo che è un processo che era cominciato un po' prima di quello che noi pensassimo, perlomeno nella riflessione filosofica.
Però certamente in questo contesto, che aveva, diciamo, ha delle basi di riflessione ben più antiche, oggi ci troviamo con degli attori, tu prima li hai citati, che hanno dei ruoli ben diversi che in passato. Cioè, se tu prendi in questo quadro, no, inframondiale, in cui tutto è il cortile di casa, il ruolo dei governi, il ruolo delle organizzazioni di vario tipo, della società civile, è ben diverso oggi dal passato.
Sì, certamente. Tra l'altro molti parlano ormai di una globalizzazione 2.0, no? Visto che si parla, io credo che siamo anche più in là di questo, e che forse, diciamo, il concetto più pregnante è quello di parlare di un nuovo pluralismo transnazionale. Quindi non ci sono solamente gli stati, le organizzazioni non governative o le organizzazioni governative, ma ci sono altri attori fino a questo momento impensati, come per esempio appunto le religioni, che giocano, certo, un ruolo globale. Ma al di là di questo, il sottotitolo suggerisce che siamo in una situazione post globale. Anche questo è un po' azzardato, no? Perché tutto quello che, diciamo, riguarda il postmodernismo, post illuminismo, post secolarismo, eccetera, va guardato con sospetto, no? Ma anche in questo caso non riuscivo a trovare una formula sintetica che potesse definire ormai la fase in cui la globalizzazione è diventata problematica, in cui c'è una resistenza alla globalizzazione sulla base di motivazioni culturali, identitarie e anche economiche. Pensiamo, diciamo, anche solo all'Unione Europea, l'ascesa di movimenti politici a carattere non dico xenofobo, ma quantomeno localistico,
molto localista,
o esclusivista, diciamo. Ecco, quindi questa idea di un'identità che esclude e che non include è abbastanza nuova, diciamo, ed è totalmente in contrasto con la retorica della globalizzazione. Quindi questa nuova dimensione, secondo me, è la grande sfida della politica mondiale oggi.
E questa nuova dimensione si trova anche a dover fronteggiare molti più fattori di crisi o problematici, no? Forse in passato erano importanti i fattori politici, demografici, se vuoi, adesso ci sono tutti i fattori ambientali, ci sono i fattori legati alla finanza, che è un ruolo fondamentale. Tutto questo rende, forse spiega ancora meglio il post globale, cioè quanto complesso sia un mondo di questo tipo.
Certo, noi abbiamo vissuto insieme, anche se in confusioni diverse, per esempio la presidenza italiana del G8. Durante la presidenza italiana del G8 c'è stato un dibattito se il G8 fosse rappresentativo o meno, diciamo, della comunità internazionale. Siamo andati poi verso la dimensione del G20. Che cosa ha implicato questo? Che si teorizzasse una divisione del lavoro. Dice, bene, il G8 si occupa delle questioni di sicurezza, della politica alta, diciamo, mentre il G20 si occupa della politica bassa, cioè delle questioni cosiddette tecniche, tipo l'ambiente, lo sviluppo, l'emergenza alimentare, la sicurezza alimentare, eccetera. Oggi scopriamo che in realtà questa linea di divisione artificiale non può essere sostenuta a lungo, perché le priorità dei governi, anche di carattere politico, vertono esattamente sulle questioni transnazionali che ho appena menzionato. Quindi direi che anche i confini tra le diverse politiche stanno scomparendo, perciò la dimensione post-globale e la dimensione inframondiale, quindi ogni politica è politica interna globale, credo che sia un parametro importante per valutare le politiche.
Quindi questo spiega l'infra e il trans, infra, transnazionale e anche inframondiale. Sicuramente sono neologismi, come tu hai detto, soprattutto l'inframondiale, però hanno una motivazione, come tu stesso hai detto poco fa. Noi invece torniamo a dei classici, in questo caso per la musica, e anche qui dopo due trombettisti possiamo passare anche a un pianista. E che pianista, certo, che abbiamo scelto in questo caso è Chick Corea. Il pezzo che ascolteremo è tanto breve quanto intenso e appartiene ad una serie di pezzi che ormai entrano anche in alcuni repertori classici di musica classica, che sono Children's Song. Questa che abbiamo scelto oggi è la numero uno, Children's Song numero uno di Chick Corea. Non potevamo che ascoltare nella sua interezza questo bellissimo pezzo di Chick Corea, Children's Song, veramente una serie di pezzi per piano molto ispirati, a suo tempo incisi per l'ECM, inevitabilmente grande casa discografica. Benissimo, ritorniamo ai vari temi, devo dire, effettivamente impegnativi, nel senso più alto del termine, nel senso di riflessione. E non a caso sono temi a cui sei arrivato in tanti anni con delle riflessioni successive, e a me colpiva molto che un titolo di uno dei tuoi libri di diversi anni fa, parliamo dell'89, non è proprio pochissimo, era La pace transnazionale. Quindi già in uno dei tuoi libri iniziali affrontai questi aspetti di ampio raggio, ma con una ottica particolare. Ma insomma, anche la pace quindi ha una valenza che va ben oltre i confini o le regioni.
Beh, innanzitutto questo libro compie 25 anni esattamente come il muro di Berlino, che poi è caduto, insomma. E il libro ha una storia, perché io adesso ancora oggi non so decidere se questo sia stato un libro che è nato già decotto, perché è superato dalla storia, esce diciamo ai primi di settembre del 1989, salvo poi confrontarsi con uno scenario internazionale totalmente cambiato, oppure e diciamo la versione diciamo costruttivista, se vogliamo, di questo lavoro, e se non sia stato in qualche modo nel suo piccolo un po' preveggente, perché la tesi fondamentale sostanzialmente era quella che diciamo attribuiva anche un ruolo alla quella che oggi si chiama la società civile transnazionale o le organizzazioni della società civile mondiale nella costruzione di rapporti ben al di là diciamo dei confini non solo geografici e politici, ma anche i confini diciamo tracciati dalla guerra fredda, quindi la barriera est-ovest. Quindi c'era questo tentativo di riconcettualizzare le relazioni internazionali per inserire, anche in questo caso il sottotitolo è indicativo, un nuovo pluralismo nella politica internazionale.
È molto interessante quello che tu dici naturalmente sulla società civile e la dimensione ormai globale anche di alcuni aspetti. Tu come definiresti, o se magari trovi che sia giusto questo concetto, quello della multi-stakeholder diplomacy, di una diplomazia fatta di attori che sono degli azionisti veri e propri all'interno, dei protagonisti?
Sì, è una definizione che però, se mi permetti, è sicuramente validissima, ma è ancora un po' troppo westfaliana. Cioè sostanzialmente al centro abbiamo lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha le sue priorità e che crea un contesto di collaborazione, per quanto paritario, per quanto nel reciproco rispetto, ma diciamo è il punto di riferimento, no, di questa articolazione di soggetti. Quella che potremmo chiamare in realtà la composite diplomacy, cioè una diplomazia molto più articolata, in cui anche l'agenda setting è un processo partecipativo. Quindi direi che facciamo un passo un po' più in là e compiamo un processo di ci liberiamo del paradigma westfaliano e quindi andiamo verso una dimensione un po' più paritaria. Questo non significa che gli stati non abbiano la loro centralità. Il punto è che lo Stato diventa non più e non solo necessariamente l'attore decisivo, soprattutto in situazioni di crisi subnazionale, no? Pensiamo a situazioni come la Siria, ma anche il Libano per molti aspetti, in altre parti del mondo, in Colombia, insomma, in cui diciamo che gli attori sono talmente diversi che bisogna proprio riconcettualizzare il concetto di diplomazia e di risoluzione dei conflitti a partire da questa condivisione anche degli obiettivi, quindi non solamente degli strumenti per raggiungere obiettivi che sono diciamo determinati precedentemente all'interazione tra gli attori.
Beh, questo sicuramente è uno sforzo non facile, e non solo per la diplomazia, voglio dire, anche per la politica in generale, quello di diciamo disimparare il passato, riformularlo in maniera nuova e rendersi conto di una situazione completamente diversa anche di ruoli. E sicuramente queste riflessioni sono molto importanti. Prima di passare al prossimo pezzo musicale, però volevo domandarti, o almeno iniziare un'altra piccola riflessione con te, che è legata ai tuoi studi e alla tua persona. Cioè, tutte queste riflessioni, abbiamo visto, partono da lontano, anche già dalle tue prime pubblicazioni, però quanto poi il tuo pensiero, la tua analisi sono state influenzate dalle interessanti e differenziate esperienze che tu hai fatto professionalmente? Adesso non abbiamo detto dove, ma lo puoi dire tu. Cioè, questo ha molto influito oppure in fondo è stata solo una tela di fondo?
Beh, noi siamo colleghi e questo lo possiamo, penso che lo possiamo condividere. Io devo dire l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, non è ancora passato quest'anno, ho celebrato i 30 anni di onorato servizio nella carriera diplomatica. E ripensando alle esperienze che questa professione mi ha consentito di fare, devo dire che nutro un profondo sentimento anche di gratitudine nei confronti di un paese che mi ha consentito di confrontarmi con quello che oggi, diciamo, è la cifra, quella che oggi è la cifra fondamentale della post-globalità, cioè la diversità, il pluralismo. Il dover, diciamo, diremmo in termini semplificati, scendere a patti, no? Non solo con altri interlocutori negoziali, ma anche con la stessa realtà esistenziale in cui tu sei inserito. Quindi, da questo punto di vista, credo che questa dimensione esperienziale abbia avuto un ruolo fondamentale proprio nel aiutarmi a riformulare alcune convinzioni che forse ognuno di noi, qualche modo, per gli studi, per il proprio carattere, per le influenze culturali pregresse, già porta con sé ed è un'ottima cosa. Ma direi immergere tutto questo nel brodo di cultura di una professione che ti obbliga a cambiare parametri, orizzonti, interlocutori ogni 4 anni, credo che sia impagabile.
Bene, se sei d'accordo, dopo il prossimo pezzo vediamo dove sei stato, ma in questa ottica, cioè come alcuni posti più di altri poi ti portano a fare certe riflessioni. Il prossimo pezzo sempre ci manteniamo sulle tastiere, è Lyle Mays, per chi non sapesse, è il tastierista del Pat Metheny Group, quindi ha una sua particolarità, e il pezzo si intitola August. Non siamo proprio esattamente nella stagione giusta, ma il pezzo è bellissimo ed è tratto da uno dei 3 dischi solo di Lyle Mays che si intitola Street Dreams. August. Thank you. Lily Mays con questo bellissimo pezzo del 1988, August, tratto dal disco Street Dreams. Lily Mays, ve lo ricordo, lo sentirete anche dalle sonorità che assomigliano molto appunto a quelle che si ascoltano nelle atmosfere di, del Pat Metheny Group, che è anche lui, non è solo Pat Metheny naturalmente, che è il leader del gruppo. Bene, riprendiamo con Pasquale Ferrara questa nostra conversazione su tanti aspetti che potremmo dire il globale, sotto tante sfaccettature, ma ci eravamo lasciati parlando di come appunto le attività, la carriera, i posti in cui ognuno di noi si trova a servire possono poi influenzare molto o comunque portarci a delle riflessioni, e mi premeva molto un po' ripercorrere magari non tutti i posti in cui sei stato, ma quelli che sono stati più significativi. C'è per esempio l'esperienza a Washington, ma non per partire sempre dai soliti americani, potremmo dire, ma Washington credo che comunque sia una di quelle sedi non solo interessantissima sul piano politico, ma anche interessante sul piano dello studio, della riflessione, del sapere dove vanno certe tendenze, certi pensieri. A te, per te che cosa ha rappresentato? Cosa hai fatto a Washington?
Beh, io sono arrivato a Washington, ero un giovane consigliere, quindi come succede in questi casi, che cosa diamo a questo giovane consigliere? Un dossier, diciamo, crescente, ecco, per usare un eufemismo, non particolarmente vivace. Dopodiché questo dossier, che in quel momento era in uno stato di coscienza, era il Golfo e quindi mi sono trovato nella linea del fronte quando c'è stato il build up per costruire, diciamo, le ragioni che poi hanno portato all'intervento militare americano o meglio della Coalition of the Willing in Iraq. E lì le riflessioni suggerito soprattutto la fase, diciamo, di costruzione del caso, no? Più che la fase bellica propriamente detta, vanno proprio nella direzione di quanto sia possibile, di come sia possibile anche utilizzare un tema di cui abbiamo parlato, cioè la religione, per metterlo al servizio di un'agenda politica. In fondo la prospettiva del neocon, diciamo, era sostanzialmente quella di dare alla politica americana un senso di missione che in alcuni settori dell'amministrazione era interpretata quasi nel senso di una missione, diciamo, di civilizzazione, una missione tra virgolette religiosa, no, l'esportazione della democrazia di cui tanto abbiamo parlato, e vedere
una
come
forma di crociata moderna,
sì,
ma non certo,
e vedere
non
come una società evoluta, democratica, con pesi e contrappesi, con una costituzione, diciamo, solida, indicata a modello, può cadere facilmente preda da un giorno all'altro quasi della manipolazione. Quindi in realtà quanto sia importante continuare a coltivare gli anticorpi della libertà di giudizio, della libertà di espressione, del pluralismo all'interno anche di una società assolutamente certamente democratica come quella americana. Dopodiché in una situazione del genere si scopre proprio anche la vitalità della democrazia, quindi la miriade di think tank, di università, di organizzazioni non governative che si mobilitarono in quella circostanza, diciamo, effettivamente faceva pensare a questa come dire, articolazione interna molto pronunciata che in qualche modo faceva da checks and balances, no, a questa situazione.
Le grandi risorse di cui si pensa quando si pensa agli Stati Uniti in generale non appartengono solo al lato finanziario, produttivo, ma anche intellettuale, questo non c'è dubbio.
Assolutamente sì, ancora oggi direi per due aspetti gli Stati Uniti sono ancora egemoni e in qualche modo siamo in un mondo unipolare ancora. L'aspetto purtroppo militare, cioè basta vedere il bilancio della difesa degli Stati Uniti per rendersi conto, è più del doppio del bilancio di tutti gli altri paesi messi insieme, parlo di spesa militare, e nella dimensione delle scienze in generale, della scienza e della tecnologia, quindi le scienze cosiddette dure, esatte, ma anche nell'accademia e nel campo delle scienze sociali. Cioè oggi comunque anche la dottrina delle relazioni internazionali, per esempio, la disciplina delle relazioni internazionali è una disciplina dominata assolutamente da un pensiero non tanto anglosassone, ma americano. Però all'interno di questa, diciamo, egemonia, se vogliamo chiamarlo così, c'è un pluralismo di voci, e questo è il grande valore aggiunto.
E anche la grande ricchezza, certo, senz'altro. Certo. Senti, tu sei arrivato a Washington dopo un'esperienza, se non sbaglio, a Bruxelles.
Sì.
Dopo un'esperienza multilaterale.
Certo.
Due mondi completamente diversi, sì, due paesi diversi, due realtà professionali diverse. Come si combinano le due?
La prima grande differenza che ho trovato è questa grande impazienza americana di arrivare subito all'azione. Tommaso Padoa-Schioppa ha scritto un bellissimo libro il cui titolo è Europa, una pazienza attiva. Io credo che questa sia la migliore definizione dell'Europa. L'Europa, con tutto quello che comporta in termini di ritardo, di risposta diciamo non immediata, però pazientemente costruisce il consenso e crea un'alternativa alla competizione, diciamo. Ecco, gli Stati Uniti, che hanno già vissuto il dramma della guerra di secessione, quindi il problema della guerra civile, che loro hanno ancora molto presente nella storia, anche oggi se si viaggia nel sud degli Stati Uniti, per esempio, ma non hanno più questa dimensione del negoziato permanente, quindi questa grande impazienza che secondo me ha anche molto tradito gli interessi americani nell'ultimo decennio. Cioè, per risolvere questioni complicate come quelle del Medio Oriente bisogna essere dei tessitori. Arrivare direttamente all'azione può essere controproducente come purtroppo dimostra la situazione in Iraq e in Siria oggi, ma soprattutto in Iraq.
Bene. Penso questi esempi che tu hai portato di come vivere e operare in paesi diversi possa arricchire non solo la propria esperienza, ma anche il proprio modo di vedere il mondo e le cose, che è poi una ricchezza della nostra, sicuramente della nostra carriera, come di altre carriere che si indirizzano a livello internazionale, sia il miglior modo per così, non dico invogliare, ma interessare chi veramente si guarda a questi tipi di lavoro.
Poi possono capitare anche delle fortunatissime combinazioni, come è avvenuto nel mio caso, quando giovane secondo segretario, come si dice nel nostro gergo, fui mandato a Santiago del Cile.
Prima sede.
Prima sede, era l'ultimo anno al potere di Don Augusto Pinochet Ugarte, e dopo 17 anni di ininterrotti al potere fu sconfitto in un referendum, quindi mi trovai nella situazione abbastanza eccezionale di assistere come una sorta di laboratorio politico a cielo aperto alla transizione alla democrazia in Cile dopo 17 anni, e questa è stata un'esperienza che mi ha profondamente segnato, soprattutto nel constatare l'entusiasmo delle persone che riconquistavano la fiducia in loro stessi e soprattutto la possibilità di poter influire sul loro destino e sul loro paese.
Beh, con queste note molto positive direi che siamo pronti per ascoltare il prossimo pezzo, e andiamo molto indietro nel tempo, probabilmente il pezzo tra quelli selezionati oggi che è più vecchio, potremmo dire, ma non certo in termini di modernità e di attualità. D'altra parte, quando io dico che si tratta del John Coltrane Quartet, dobbiamo tutti piegarsi. Il pezzo è Dear Lord, è tratto da un disco doppio molto bello che si intitola The Gentle Side of John Coltrane. ed era John Coltrane il suo inconfondibile sax in questo Dear Lord, pezzo del 1970 tratto da The Gentle Side of John Coltrane. Ci avviamo alla fine con Pasquale Perferrara. Pasquale, io vorrei affrontare in poco tempo anche qui un compito difficile sulla base anche di tutta la tua esperienza. Abbiamo parlato dell'esperienza diplomatica, non abbiamo detto in realtà una cosa importante, cioè quello che oltre a insegnare anche qui alla LUISS e in altre situazioni, seminari, di incontri, qual è il tuo ruolo attuale, perché anche questo ci può aiutare poi a dare un po' di consigli.
Attualmente io sono segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo. Si tratta di un'istituzione creata nel 1972 dagli allora stati fondatori dell'Unione Europea. L'idea originaria era quella di creare una vera e propria università europea, che fosse un'istituzione, esattamente come il Consiglio, come la Commissione, come il Parlamento. Poi nel corso degli anni il progetto ha assunto una dimensione diversa ed è diventato un istituto che si occupa di alta formazione post-universitaria. In questo momento, per esempio, ci sono 700 ricercatori candidati al dottorato di 40 paesi diversi in discipline collegate alle scienze sociali, quindi sostanzialmente legge, economia, storia, scienze politiche e sociologia. L'aspetto più interessante è che non solo si fanno studi di carattere multiculturale e transnazionale, per esempio prendiamo storia, ci sono tante storie degli stati europei parallele, non c'è una storia transnazionale dei popoli europei. Uno dei tentativi che si sta cercando di far avanzare è esattamente questa, cioè una storia vista, diciamo, come storia europea e storia dei popoli, quindi non solo dei governi. E l'altra dimensione interessante è che tutto questo avviene non in un'istituzione nazionale, avviene in un'istituzione che è già di per sé transnazionale. Perché uno può andare alla London School of Economics, certamente è un ambiente globale, eccetera, però è nella sua quintessenza un'istituzione inglese. Questa è un'istituzione che non appartiene a nessuno, appartiene a tutti gli stati membri dell'Unione Europea.
Beh, quindi un laboratorio un po' speciale, straordinario, direi.
Assolutamente, e soprattutto i ragazzi che studiano lì si preparano a diventare o a loro volta docenti nelle più prestigiose università o anche ad affrontare carriere sia nel privato sia nelle organizzazioni internazionali.
E a proposito di carriere, proprio su questo volevo arrivare, no? Noi qui siamo in un'università e naturalmente ci sono tanti studenti che guardano al futuro. Cosa saranno da grandi, cosa faranno. Adesso, anche tenuto conto di questa poliedrica forma che ha Pasquale Ferrara, quali sono indicazioni semplici ma efficaci che tu ti sentiresti di dare loro?
Beh, innanzitutto vorrei dare un consiglio a noi stessi. Bisogna sempre porsi la domanda, anche in avanzata età, che cosa farò da grande, insomma.
Questo è vero.
Nel senso, che cosa c'è nel mio orizzonte, e rimettersi in discussione in continuazione. Secondo me questo è un segreto conosciuto da tanti, ma insomma è un modo per poter anche ripensare, diciamo, il proprio ruolo, diciamo, nella società, oltre che in una professione. E il consiglio che io do è lo stesso consiglio che, se mi consente, ho dato a mio figlio a un certo punto, che ha detto: guarda, insomma, la cosa più importante nella vita è fare quello che ti piace fare. E da questo punto di vista è un consiglio che ho carpito dall'esperienza che abbiamo vissuto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti le famiglie americane ai loro figli dicono nella gran parte dei casi: follow your dream, cioè insegui il tuo sogno, cerca di realizzare quello che vuoi realizzare. Completamente diverso dalla prospettiva utilitaristica che, per esempio, io ho avuto. I consigli che avevo dalla mia famiglia: no, studia legge perché poi fai concorsi e trovi una qualche occupazione. Secondo me il mondo del lavoro è talmente cambiato, è talmente imprevedibile, che è molto meglio investire nelle proprie passioni, ma in modo serio, in un modo organizzato, in un modo responsabile.
Penso che consiglio migliore non ci potrebbe essere. Purtroppo potremmo approfondire anche questo, ma il tempo è quello che ci viene dato e quindi penso che l'abbiamo utilizzato al meglio. Ti ringrazio moltissimo, Pasquale, per essere stato con noi e spero che avremo altre occasioni con altri libri, con altre considerazioni, sicuramente ci saranno.
Grazie della bellissima conversazione, impreziosito dai stupendi brani di musica jazz che amo particolarmente.
Bene, e con questo concludiamo anche questa puntata di Diplomazia e Dintorni. Stefano Baldi vi saluta e vi aspetta per martedì prossimo. Scriveteci a diplomaziadintorni@gmail.com, riascoltateci su diplomaziadintorni.wordpress.com. Un saluto da Stefano Baldi, Radio Luis.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.